You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Questo episodio de Il Trequartista è realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi, con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e Il Trequartista insieme per dominare la scena.
Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista, per noi, è Michael Schumacher. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
È il 26 ottobre 1997, siamo a Jerez de la Frontera, Tori e vino dell'Andalusia. Ed è il giorno del giudizio. Michael Schumacher ha la seconda stagione in rosso, ha nel naso, negli occhi, nelle mani il profumo del titolo mondiale, ma ha un problema. Jacques Villeneuve, tinto di biondo per l'occasione, irriverente e dirompente con la Williams, pronto a togliersi di dosso il fantasma di papà Gilles, una figura che lo assilla da una vita, che divide il tifo ferrarista. Villeneuve, Schumacher in prima fila, tempo identico al pari di Frentzen al millesimo in qualifica, perché il destino talvolta si diverte. Una vigilia tesissima, una conferenza stampa nella quale Jacques ammette di toccarsi, come dice lui, prima della gara per smaltire la tensione. È un buon metodo, visto cosa accade in corsa. Cosa accade? Accade che Villeneuve attacca a sorpresa dopo il pit stop. Schumi non se lo aspetta. Compie un primo piccolo peccato, un peccato di presunzione. Ma Villeneuve in quel giorno, in quell'anno, ha una sfrontatezza solo sua. Si infila nella dry sack a costo di andare lungo. Michael perde testa, corsa, titolo, stringe di colpo, molla una ruotata simile a un cazzotto. È la stessa mossa che aveva compiuto in un altro ultimo atto, 1994, Adelaide. Contro Damon Hill, allora, altra Williams, fuori entrambi, allora. Primo titolo per Schumi, con attorno un'ombra estinta in fretta. Stavolta peggio, molto peggio. L'urto paga solo per Villeneuve, che se ne va. Va a prendersi il titolo mentre Schumacher si infila nella ghiaia fuori, svergognato, punito, umiliato da se stesso. A pensarci ora, l'immagine resta nitida, l'ombra di Schumi. Quella fame, quella foga da bambino che non vuole cedere, che vuole tutto, è la sua cifra, ciò che gli permetterà di diventare Schumi. Nessun prigioniero, a costo di finire in gabbia dietro una lavagna dalla quale lui saprà uscire, imparando qualche volta persino ad aspettare.
Ciao Giorgio.
Buongiorno.
Allora, partiamo da questo parallelismo fra Jerez della Frontera e invece Adelaide. 97-94, 3 anni, 2 incidenti, 2 esiti completamente diversi.
Sì, ma c'è una specularità, cioè il primo incidente è Schumacher, grandissimo talento, che sta per vincere un mondiale e se lo prende con quella fame.
Going into the last race with a 1 point deficit to Michael is always going to be unfortunately putting you in a position where you've got everything to lose.
Poi hai Schumacher, che ha vinto già 2 mondiali, ma deve vincerne uno con la Ferrari. È uguale, stessa situazione. e cerca di prenderselo con una mossa analoga. Una volta gli va bene, Australia. Una volta gli va male, ma l'atteggiamento mentale, il meccanismo mentale è lo stesso, cioè il meccanismo di un rapace, di un ragazzo che non fa prigionieri, che è un povero con una fame atavica formidabile.
Nel leggere questi due diciamo eventi, però c'è stata ovviamente una narrazione diversa. All'inizio c'era la sorpresa, no, per questo gesto di estrema fame, questo gesto di estrema voracità, no, del pilota che però si afferma e che diventa per la prima volta campione del mondo. Nella seconda volta invece in Jerez della Frontera c'è la condanna unanime, il distaccarsi da quello che era stato percepito come un gesto non accettabile.
Sì, ci sono anche due avversari diversi, bisogna ricordare. Cioè, un avversario De Monil che non aveva una personalità spiccata come quella di Jacques Villeneuve o non aveva un cognome così rilevante. E poi De Monil patisce e subisce e perde. Villeneuve, 97, attacca, istiga e vince. Sono diversi, no? Diversi anche i contesti, i momenti, e l'altro è diverso. Per cui ci sta... perché il destino è così, no? Ci sono quelli che sono più vincenti di altri, non c'è niente da fare.
La sfida perfetta. La cosa però interessante secondo me è che Jacques Villeneuve è figlio di Gilles, quindi è figlio d'arte, è un ragazzo cresciuto nel mondo della Formula 1, probabilmente anche con i soldi che servono per fare la Formula 1, mentre Michael Schumacher invece è un ragazzo che arriva dalla piccola borghesia tedesca, uno che ha faticato per arrivare lì dov'è, no? Eppure l'aggettivo arrogante viene usato per entrambi.
Sì, beh, intanto anche De Monil era un figlio di padre campione del mondo, ma insomma, no, beh, Schumacher viene da una casa, non è piccola borghesia, è qualcosa di più basso, cioè viene da una casa che stava sotto un viadotto, è un bambino che aveva davanti una pistina di go-kart in una desolazione abbastanza rilevante. Io mi ricordo di aver visto il posto dove è nato e ho detto, ah beh, capisco.
Cioè, possiamo dire povertà, intendi?
Insomma, non proprio povertà, ma mica tanto lontano. Cioè, in una condizione in cui quel go-kart lì del papà era lo strumento per volare via, era un tappeto volante, quello lì e basta. Per cui l'investimento del piccolo bambino Schumacher su quell'unico strumento che aveva lì a disposizione, in abbondanza, perché poteva usarlo tutta la mattina e la sera, non è un investimento di uno che non ha alternative e che ci dà dentro da matti. Insomma, c'è dentro un inizio di una storia fatta di grandissima determinazione, grandissima fame, grandissima voglia di venire su, di andare via da lì e di conquistare il mondo con quello strumento lì.
Quindi nel niente della partenza c'è anche il tutto che lui vuole ottenere dopo.
Assolutamente, ed è la sua cifra permanente, no? Lui è uno che... Non fa prigionieri, era uno che non, come dire, una voracità agonistica straordinaria.
Tra l'altro da un punto di vista, diciamo, mi assomiglia un po' il buon Michael Schumacher a un rapper che una volta che ha ottenuto, no, la qualità più alta del suo successo, poi vuole sempre di più, vuole la perfezione. Dall'altro invece il contesto in cui è nato, il contesto, diciamo, tedesco, forse anche un po' il calvinismo che permea un certo tipo di cultura là, me lo fa assomigliare a quegli impiegati che entrano in una grande multinazionale e stanno a lavorare fino alle 10, alle 11 di sera e alle 7 di mattina del giorno dopo sono di nuovo lì, no? Per performare sempre di più e sempre meglio, per arrivare, per dimostrare a tutti che l'occasione che gli è stata data è stata un'occasione ben riposta. Ecco, c'è questa tendenza, non so, da come ho visto io Schumacher, che per me fondamentalmente è un pilota con cui sono cresciuto, con cui sono diventato grande, perché era sempre lì a vincere. C'è questa tendenza a dover sempre comunque dimostrare a tutti, a se stesso, di essere lì per una ragione, di essere lì perché è il migliore.
Sì, beh, in questo senso a me viene più in mente Senna, cioè, che è un altro dei nostri trequartisti. Cioè, due modi diversi di cogliere, di arrivare ad avere un'opportunità, due strade completamente diverse, perché Senna era una persona più agiata, ma la stessa dedizione, lo stesso investimento sul proprio talento per trasformare questa opportunità in una pepita d'oro. Perché è vero che c'è un sacco di gente che sta a lavorare giorno e notte, però se tu hai un talento che è fuori da media, ecco, quello che fai abbinandolo a una dedizione, a un impegno così rilevante, determina un salto in avanti molto, molto particolare. Cioè, sono due persone, Schumacher in particolare, stiamo parlando di lui, dotato non soltanto di volontà, ma di talento da abbinare alla volontà. E questo ha fatto la differenza nel suo percorso. Cadute all'inizio soprattutto, ma anche risalite, perché è lo stesso meccanismo. Cioè, la voracità di un bambino che vuole tutto comporta inciampi, però il fatto che uno si rialza immediatamente riprende a correre.
Certo. Senti, tu ti ricordi la prima volta, quel preciso momento in cui hai sentito parlare per la prima volta di Michael Schumacher? Che cosa si diceva di lui?
No, si parlava di lui come di un bambino prodigio, perché era nel vivaio Mercedes, con brillantissimi dati di prestazione. Poi lo vidi per la prima volta quando debuttò a Spa in Formula 1,
con
immediati esiti brillanti. Cioè, si vede, è come Verstappen, è come questi qui che li vedi su Senna, no? Li vedi immediatamente, c'hanno un come dire, un oro in bocca, come gli Oro Saiba, non so come dire, al mattino l'oro in bocca. Ecco, cioè, c'hanno una luce che li segnala immediatamente. Lui era uno così. Infatti.
Senti, Verstappen è forse il pilota attuale più simile a Michael Schumacher.
Insomma, adesso ce n'è un 2 o 3, no? C'è Verstappen, c'è Leclerc. Per Verstappen gli somiglia perché è il più precoce, quello che più è nato pronto. Schumacher è uno nato, quasi nato pronto, insomma, no? Anche Senna era così, eh? Cioè, sono quelli lì che gli cambi la macchina, li metti sulla pioggia, li metti sul Kilimangiaro, li butti giù da una cascata, cioè, sono buoni sempre, capito? Cioè, come se avessero una risorsa propria sempre disponibile.
Il fuoco costante. Quando ha debuttato Schumacher con la Jordan, poi dalla Jordan è passato nella corte, diciamo così, del buon Briatore. Se faccio una sorta di viaggio indietro nel tempo e mi immagino Schumacher, per come poi l'ho conosciuto, e Briatore, vedo la più strana delle coppie. Sono due uomini che per me sono apparentemente, credo, molto diversi. Tu che li hai conosciuti entrambi, qual era la chimica fra loro due? In qualche maniera possiamo dire che Briatore è stato il primo a credere fortemente in Michael Schumacher, offrendogli un contratto importante.
È stato il primo, è stato il più svelto, come spesso succede. Però dobbiamo ricordarci che Schumacher era un ragazzo. L'adulto Schumacher forse avrebbe fatto molta più fatica ad andare d'accordo con Briatore. Il ragazzo Schumacher ha preso da Briatore quello che gli serviva, e viceversa. In aggiunta dobbiamo pensare che ci sono stati degli elementi importanti. Cioè, c'era Schumacher dietro Senna quando Senna è morto, c'era Schumacher davanti a Senna già in classifica quell'anno lì. Due che si sono presi male perché si somigliavano, si riconoscevano immediatamente. Quindi Briatore, per un verso, con molte contestazioni sulla regolarità della macchina di quell'anno, 94. Senna era convinto che fosse fuori regola. Ricordiamoci che l'incidente di cui abbiamo parlato prima con Damon Hill all'ultima gara, Damon Hill era in condizione di vincere il mondiale, quindi poteva essere un anno molto più propizio di come era partito per Senna. Però non c'era più Senna, quindi una macchina che comunque era ben fatta da un gruppo di persone che non a caso l'avrebbe seguito alla Ferrari, un'occasione colta e persino, secondo me, un'intuizione da parte di Briatore di lasciarlo andare alla Ferrari nel momento adatto, giusto.
C'era del dolo, quindi, secondo te?
No, c'era una lettura della realtà e del futuro
corretta,
sveglia, intelligente, perché Briatore è uno che le vede le cose, le sa.
Certo.
No? Ecco, quindi secondo me è stato un inizio perfetto, un matrimonio perfetto per come i due erano in quel momento lì, per la lettura di quel momento lì, per il lancio del progetto e del marchio Schumacher. Funzionò benissimo.
Assolutamente. A questo punto siamo arrivati nel momento in cui Schumi ha già vinto con appunto Briatore, con la Benetton, e passa in Ferrari con un contratto apocalittico, contratto che Briatore stesso ha detto non potevamo, ci siamo trovati di fronte a un'offerta a cui era impossibile rinunciare, e c'è questo passaggio che è abbastanza importante anche a livello, come dire, sociale, a livello antropologico, a livello familiare per lui, perché si tratta di andare a cambiare completamente vita.
Ma stava per essere cacciato dalla Ferrari, o comunque c'era molta gente che voleva che andasse via, perché l'inizio del suo rapporto con la Ferrari fu pieno di ombre, di guai. Perché? Perché andare con la Ferrari non è come andare in un'altra squadra, li hai addosso tutti. Perché per trasformare una macchina in una macchina vincente occorre tempo. E nei 4 anni che trascorsero dal passaggio del 1996 di Schumacher alla Ferrari al primo mondiale 2000, ci furono molti momenti critici. Ci fu quella specie di scandalo del 97 ai danni e poi a vantaggio di Villeneuve. Ci fu l'incidente del 99 con addirittura un'opzione per il titolo per Irvine, sulla quale si è detto di tutto, perché il fatto che potesse vincere Irvine la seconda guida, il titolo mondiale per la Ferrari, che non arrivava dal 79, quindi era un'attesa lunghissima, cioè il figlio di un dio minore che vince mentre c'è Lee Schumacher che viene strapagato e perde l'occasione, ma ci fu un suo incidente. Poi ci fu un errore al via clamoroso nel 98. Insomma, molti momenti critici, molti momenti bui, fino all'inizio di un periodo straordinario.
Il momento della svolta, intanto, Suzuka, anno 2000.
Sì, l'anno del primo mondiale sulla pista, nel posto che aveva segnato delusioni e vittorie di Häkkinen. Una giornata, come dire, dalla va o la spacca, nel senso che doveva andare bene, perché troppe volte che un'attesa protratta per molto tempo, una festa. Io ricordo la festa, la soddisfazione, come se fosse una sorta di, come dire, maledizione tolta dalle spalle, no? Di un fardello tolto dalle spalle, anche sue, perché sentiva quella pressione lì, doveva farcela. E ci organizzarono una festa in albergo tardi, e fu la prima volta che lo vidi fumare un sigaro perché Schumacher era talmente un salutista, no? Invece fumava il sigaro e fummo tutti sbalorditi. Anch'io ho detto: ah, porco Giuda, allora c'è anche lui qualche vizio, no? Perché fumava il sigaro. E mi ricordo in quella serata lì un giovanissimo Raikkonen completamente ciuco.
Un grande classico, poi, tra l'altro.
Sì, un grande classico, ma il nostro cameraman, Renzo Casalino, girò delle immagini che gli abbiamo detto: no, buttiamole via, va, perché
un po' troppo.
Se vanno in giro un po' troppo.
Beh, comunque non era l'unico ubriaco, anche perché in Italia credo che la gente si sia proprio divertita quella sera, viene ricordata
quella giornata, perché quella giornata fu all'alba, quindi abbiamo tutta una giornata di festa. Credo l'unico momento festoso alla pari di questo fu la vittoria in Malesia con la famosa parrucca rossa indossata da Schumi, da Barrichello, da Todd, da Montezemolo. Sembravano i cugini di campagna brutti, ma con questa ideona straordinaria, da dietro anche noi, ai nostri giornalisti, a tutti noi, cioè c'era Pepi Cereda che fece lo stand up per il TG5 con la parrucca rossa, perché era talmente una buona idea, perché fu una
trovata.
Sì,
ma di chi fu l'idea? Perché io so questa cosa, l'aveva detto Ross Brown in un'intervista, che in realtà Michael, anzi Michael, amava moltissimo le feste in costume, in maschera. Cioè lui era un ragazzo normalissimo, i cani, la famiglia, ma comunque amava quella cosa di andare travestiti ad una festa, un po' come se fosse carnevale. Se era il suo compleanno, lui comunque dava il dress code, cioè doveva andare vestito da... Non so se hai mai partecipato.
Può essere, ci sta che ci fosse una parte un po' trasgressiva, un po' infantile, preservata e un po' nascosta. Poi quando si poteva, è come il sigaro, no?
Certo.
Cioè, vabbè, adesso me lo posso permettere, facciamo una festa, posso anche andare vestito da Batman, chi se ne frega, perché me la sono guadagnata.
L'ultima curva è per Michael Schumacher, inseguito vanamente da Mika Häkkinen. Il titolo mondiale non gli può sfuggire. L'ultima chicane, poi l'ultima curva prima del traguardo. Michael Schumacher ce l'ha fatta. Sì, Michael Schumacher, campione del mondo. Riporta il titolo ridato dall'anello, 21 anni dopo il 17. Campione del mondo, Michael Schumacher. I colori dell'arcobaleno sulle insegne del cavallino lampante.
Ma perché la Ferrari l'ha sempre così apertamente difeso? Cioè Schumacher è stato il grande campione, poi la figura dell'invincibile che abbiamo costruito oggi negli anni successivi, che poi sarebbe lì a poco nata, è una figura apertamente difesa dalla Ferrari. La Ferrari ha sempre messo tutti i suoi uomini principali, il presidente, il team principal, a difendere Schumacher qualsiasi cosa facesse, a partire da Jerez.
Credo che vedremo qualcosa di simile con Leclerc, cioè tu,
un disegno più lungo.
No, cioè tu scegli un pilota convinto che questo qui sia un fuoriclasse, uno sul quale costruire un ciclo intero. Hai i dati per capirlo e costruisci una squadra, fecero così, spendendo molti denari, attorno a questo pilota. Rory Byrne, Ross Brawn a gestire la parte tecnica, Stefano Domenicali a gestire tutto. C'erano dei giovani di grandissimo talento, Luca Valdisserri, Mattia Binotto. Attorno al primo Schumacher in Ferrari, loro giovani ma molto dotati, c'era un reparto motori di prim'ordine, Martinelli, c'era un progetto molto rilevante sul quale è stato fatto un investimento, per cui hanno tenuto duro. Todd aveva sin dall'inizio aveva un legame molto forte con Schumacher e quindi hanno tenuto duro, hanno fatto bene. Spesso l'impazienza e la pressione ti fa cambiare, lì hanno fatto bene a tenere duro, tant'è vero che poi è successo quello che è successo.
Perché lo Schumacher che vince tutto è in realtà lo Schumacher che ha perso tutto negli anni appena precedenti.
Però hanno capito tante cose, per esempio che era un uomo squadra straordinario, mm-hmm. Per esempio che la sua standard di prestazione era straordinaria, cioè non era colpa sua, anche se ha fatto degli errori, ma si è anche conquistato la posizione per poi trasformare questi errori in errori clamorosi.
Certo.
Cioè un conto è uno che sbaglia l'ultima gara per vincere il mondiale, sì, ma deve arrivare lì però prima, no? Quindi loro avevano la percezione di uno che ci ha dato e che avrebbe potuto dare, perché poi ieri parlando con Binotto diceva anche Mick Schumacher è un ragazzo che fa squadra, che è un team player, dicono loro. E beh, suo babbo era un team player straordinario, amatissimo dai suoi uomini.
Poi arriveremo anche all'eventuale, diciamo, predestinazione del figlio del predestinato. Intanto ci sono tutte le contraddizioni di Schumacher, no? Perché Schumacher nel momento in cui arriva in Ferrari diventa anche un personaggio pubblico. Cioè io me lo ricordo come un personaggio di cui ogni volta, ogni giorno i giornali parlassero. In qualche maniera c'era sempre una notizia su Schumacher, c'era sempre il grande racconto anche appassionato delle prestazioni. Soprattutto Schumacher, quando è arrivato in Ferrari, ha riacceso la passione e la possibilità di vittoria del popolo della Ferrari. Si era creato un pubblico che era simile a quello delle squadre di calcio, c'era la gente nelle piazze a guardare i Gran Premi.
Perché ha restituito, dopo aver fatto patire e aver patito, ha restituito perché ha vinto 5 mondiali filati, stabilendo, credo, una raffica di record che ancora per qualche verso resiste, no? Cioè, era un uomo che vinceva, che è cambiato da adulto, vincendo, ha tirato fuori la sua parte più nascosta, che era la tenerezza, che erano le parti più vicine a noi, normalmente lui aveva questa immagine di uomo forte, anche fisicamente è stato il primo a portare il camion della Techno Gym, no? La palestra viaggiante in pista, c'era uno fisicamente anche forte, no?
Era fit.
Fit, ma era uno che aveva uno standard di prestazione, lo ripeto, straordinario. Quando vinsero la gara Magny-Cours con quattro soste, proposta di Luca Valdissere alla riunione del mattino, facciamo quattro soste, un po' tutti si sono guardati come dire questo qui è matto, ha detto no, se Michael riesce a fare questo numero di giri molto rilevanti a questo ritmo, noi facciamo quattro soste e vinciamo. E ancora adesso Valdissere dice, se non ci fosse stato Schumacher non avrei neanche proposto, noi sapevamo che avrebbe potuto farlo e l'ha fatto. Cioè era uno che in prova gli chiedevano di fare 100 giri per testare qualcosa e faceva 100 giri con uno scarto di 2,5 decimi tra il giro più lento e il giro più veloce. Uno così non lo batti più, eh. Cioè era un martello pneumatico Schumacher, era uno fortissimo, con anche poi negli anni tutti gli hanno detto ma perché non parli italiano?
Questa è la classe, è la propria,
sì,
è la classica,
ma lui era talmente un perfezionista per cui non voleva fare brutte figure,
voleva fare errore.
Ed era una cosa persino tenera, no? Uno che non vuol fare Schumacher,
posso dirlo, questo è come quando io invito gli ospiti a casa che sento il bisogno di mettere tutto a posto, di pulire, perché mi sento in difetto se entrano, è quella cosa di mostrare agli altri che sei comunque appunto perfetto,
sì.
di non mostrare le debolezze, perché quella cosa lì viene associata alla povertà, forse al punto di partenza.
Sì, ma non solo agli altri, è una parte di te stesso che funziona così, no? Cioè Schumacher a giocare a pallone con la nazionale dei piloti era una bestia, andava in bestia a perdere, cioè non ci sta uno così, non ci sta a fare una roba così cos'ha sempre, per cui fa persino tenerezza, perché lo capisci che non è una cosa ostentata perché per una ragione debole, è qualcosa che appartiene davvero a una natura, la sua. Quindi poi pensando adesso, no, pensando, perché qui stiamo parlando, ragazzi, di uno che ha distribuito per anni un divertimento, delle domeniche straordinarie, un po' come Valentino, no? Cioè noi c'è stato un periodo qui in Italia che era sciambola assoluta, cioè ogni domenica c'era un modo di ritrovarsi, di guardare una corsa con una speranza molto consistente
di vittoria
che veniva poi in realtà premiata, con un gruppo straordinario, con persino l'altro, perché qui Barrichello,
certo,
quel Paperoga, peraltro Paperoga non del tutto, perché Barrichello credo che abbia messo via non so quanti milioni, oltre ad aver vinto un sacco di corse, però c'era un gruppo che era come se fosse parte della famiglia, no? Stavi insieme, stavi con loro, estati, annate, no? Beh, insomma, una gratitudine fortissimo.
Ma qual è secondo te il motivo per cui Schumacher, al contrario di tanti altri piloti comunque molto vincenti, ha acceso così tanto le passioni del pubblico? Molti dicono perché era un uomo qualunque, cioè poteva essere uno di noi, pure a me non sembra proprio uno di noi, mi sembra uno che magari che è partito come molti di noi, dalla stessa condizione diciamo economica e sociale, ma in realtà non era uno di noi, poneva distanza fra lui e gli altri, non era la figura pubblica contemporanea che scende fra la gente e si dedica al racconto di se stesso costante, era uno che quel gap lì fra lui come figura pubblica e lui come figura privata lo teneva bello abbondante, cioè voleva separare le due cose in maniera netta.
Però se ci pensi, con un atteggiamento mai da VIP, cioè non andava nelle discoteche, stava
la mondanità
a zero, si vestiva come io, cioè, si era sempre a ridere un po' con queste magliette che dicevi ma porca, ma allora
da tedesco si vestiva,
sì, cioè quella radice lì popolare pop gli è rimasta, e nel suo proteggere la famiglia però c'era anche un senso della famiglia simile alla nostra, cioè non è che uno aveva bisogno, sì, c'aveva Darley Davis, insomma non aveva bisogno di fare delle cose da ganassa, da tatuati, vippame, calciatorame di adesso, c'era uno che faceva delle vacanze protette ma in posti tutto sommato accessibili, normali, non faceva famiglia, vacanza, casa, cioè non aveva un'immagine di un gasato da soldi, pur essendo uno che era partito da una povertà e ne aveva guadagnati molti, cioè era uno accettabile, no? Anche nella sua parte più privata, più intima, no? E poi era uno fuori, a un certo punto è diventato uno fuori discussione, giustamente, cioè era Sciumi.
Era Sciumi, punto.
Sì, era uno che, forza Sciumi, era come successe per Lauda nel suo tempo, no? Niki Lauda, quel marchio lì negli anni della televisione, della Formula 1 in televisione, Ferrari, perché c'è sempre la Ferrari,
Ferrari,
no? Villeneuve, Ferrari, Lauda, Ferrari, Schumacher, Ferrari. Cambia, no? Se sei Ferrari cambia a livello mondiale. Insomma, era uno di famiglia, con i suoi errori esposti, perché anche questo conta, perché se tu poi dopo vinci così tanto, puoi permetterti di piangere anche per un commissario morto a Monza, per una ruota persa, per una tua mamma che muore il giorno che corri, vinci, però sei commosso. Cioè, insomma, c'ha dentro una parte di somiglianza con ciascuno di noi, come sempre succede nei rapporti d'amore forti tra un campione e la gente, le persone, che erano alla fine sono diventati un tratto distintivo del suo percorso.
Ciao, il mio amico McQueen mi ha detto che voi siete il migliore gommisti al mondo. Perché non ci fornite 3 o 4 treni di gomma ciascuno?
Guido, c'è proprio Michael Schumacher, una Ferrari nel mio negozio! Una vera Ferrari! Dammi un pugno, Guido, dammi un pugno sul cofano. Questo è il giorno più spettacolare della mia vita!
Wow! Spero che il tuo amico si riprenda. Indisen che a si togo.
Per me Schumacher è sempre stato un invincibile. Quando ho smesso di correre per la Ferrari avevo 16 anni, quindi durante tutta la mia infanzia è sempre stato quello che sostanzialmente vinceva sempre.
Ricordo le parole di Gianfranco Mazzoni, detente le cronaca, nel momento in cui Schumacher arriva sul rettilineo finale e taglia il traguardo, insomma, per me fu il momento in cui il sogno di bambino divenne realtà con Schumacher.
Continuate a seguirci, iscrivetevi al podcast sul sito iltrequartista.com, ascoltateci su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e lasciate le vostre recensioni. Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter e Telegram e se volete partecipare attivamente alla realizzazione del podcast, iscrivetevi al gruppo Telegram. Avete sentito Carlo Pastore,
Giorgio Terruzzi.
Il Trequartista è un progetto 731 Lab da un'idea di Alessio Albano.
Questo episodio de Il Trequartista è stato realizzato in collaborazione con Xiaomi. Xiaomi presenta la nuova Xiaomi 12 Series, la nuova serie di smartphone flagship Xiaomi con modulo di fotocamere professionali da 50 megapixel, ricarica rapida Xiaomi Hypercharge, processore Qualcomm Snapdragon di ultima generazione e audio firmato Harman Kardon. Xiaomi 12 Series e Il Trequartista insieme per dominare la scena.